ad alta voce. Maria Paiato legge Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, edizioni Adelphi. Ottava puntata.
A un tratto il corpo di Standish venne attraversato da un intenso desiderio di vita. Il polso accelerò per l'eccitazione e il cuore cominciò a battergli all'impazzata nel petto. Non aveva mai provato qualcosa di così deciso al riguardo. Aveva sempre vissuto senza quasi pensarci, fantasticando vagamente di morire un giorno per cause naturali, ma adesso si rendeva davvero conto che la vita era preziosa, che tutto il resto, amore, soldi, successo, era una menzogna rispetto al semplice benessere di non morire. Quando capì questo, di colpo comprese anche l'enigmatica malattia che l'aveva spinto a lasciare New York. Per tutta la durata del viaggio ci aveva pensato svogliatamente, avendo una gran paura di sviscerare troppo la questione. Ma adesso sapeva qual era il punto e in qualche modo scoprì di avere trovato il coraggio di affrontarlo. Il punto era la malattia del puro rifiuto. Nel corso dei 4 giorni in cui aveva languito a letto, c'era stata un'ora, la peggiore di tutte, in cui s'era arrovellato senza successo per trovare qualcosa che gli andasse di fare. In primis le cose fisiche. Non aveva voglia di mangiare, non aveva sete, non aveva brame sessuali, né aveva abbastanza di alcol e nicotina, non aveva voglia di fare ginnastica e di sicuro non aveva voglia di poltrire o dormire. Non c'era un bel nulla dal punto di vista fisico che gli venisse voglia di fare. Ogni fibra era così inerte che non importava nemmeno più che fosse o non fosse parte di lui. E dal punto di vista mentale andava altrettanto male. Non aveva il benché minimo desiderio di vedere gente, parlare e divertirsi. Eppure non aveva esattamente voglia di restare solo. Le piccole capacità creative che si annidavano in Standish, da ragazzo aveva scritto un sonetto, in quell'ora erano sopite. E altrettanto valeva per il suo intelletto. Non gli era venuta voglia di gingillarsi con le complessità dell'algebra avanzata, ad esempio. Ma allo stesso tempo aveva i brividi di terrore al pensiero di affrontare una faticosa giornata in ufficio, con i telefoni che trillavano di continuo e i clienti che lo costringevano a prendere decisioni rapide. In precedenza era sempre stato in grado di dissipare quegli attacchi misteriosi, buttandosi a capofitto nel lavoro. Ma nel corso di quell'ora era troppo stanco anche per quello. Quanto alla spiritualità, non era andata in modo tanto diverso. Non provava grande curiosità riguardo all'aldilà o al passato, nessuna meraviglia rispetto alla creazione del mondo, nessun bisogno di andare in chiesa e nessun desiderio di starne alla larga. In quell'ora si era trasformato in un uomo totalmente esausto, intrappolato in un vuoto fatto di niente. Ed ecco perché era stato così terribile. Ecco perché era stato costretto a partire. Adesso è vero l'esatto opposto, si sentì dire Standish ad alta voce. Darei qualsiasi cosa per una sigaretta, un bicchiere. Oddio, sto parlando da solo. Eppure era vero, Pensò alle sigarette fradicie che aveva buttato via insieme alla giacca. Che delizia sarebbe stata fumarne una! Ah, e come! La nicotina avrebbe dato sollievo ai polmoni gonfi e un bel cicchetto di whisky bruciante gli avrebbe solleticato l'ugola inaridita. Quanto rimpiangeva di non essere a oziare su un letto morbido, con due cuscini dietro la testa e Olivia accanto, con quel negligé di pizzo che metteva in certe occasioni, quando il profumo del suo corpo lo faceva tanto illanguidire. Se fosse riuscito a scampare a tutto questo, avrebbe lavorato e se la sarebbe spassata con uno zelo feroce. In ufficio, nel corso della giornata, sarebbe diventato una dinamo umana e di sera gli amici ammirati avrebbero brindato alla sua inesausta brama di divertimento, una baldoria sfrenata tutte le sere, e di domenica sarebbe andato in chiesa a pregare e sarebbe stato un brav'uomo, una bella persona, se solo Dio e il capitano Bell adesso l'avessero salvato. «Capitano Bell!» gridò Standish. «Capitano Bell!» Il silenzio assoluto che seguì quel primo sfogo isterico fu la cosa più deprimente mai capitata a Standish. Lo fece davvero sprofondare nel terrore. Deglutì a forza, con il pomo d'Adamo che si muoveva a fatica. Quant'era minuscolo quel grido sopra l'abisso del mare. Dio si stava spanciando dalle risate. Standish venne sopraffatto dalla vergogna. Nuotando in modo concitato, si guardò intorno per assicurarsi che nessuno l'avesse sentito. Vide solo le piccole onde infinite del mare crudele e l'Arabella, un puntino all'orizzonte. Lo sguardo di Standish si incupì. Mentre l'Arabella era lì lì per svanire, prese una decisione drastica. Avrebbe sfruttato ogni dono che Dio e l'educazione gli avevano concesso per superare quella prova tutto intero: il vigore, il coraggio e l'acume della sua intelligenza. Avrebbe conservato ogni grammo di energia, evitato i colpi di sole, dominato la sete e la fame, mantenuto il corpo a galla ora dopo estenuante ora, se necessario, ricorrendo al proprio spirito indomabile. Avrebbe fatto tutte queste cose, che diamine, e sarebbe sopravvissuto. Non cercava compassione. L'errore era suo e solo suo, la sbadataggine del pagliaccio che scivola su una macchia d'unto. Era pronto a pagarne le conseguenze, ma sarebbe sopravvissuto. E proprio allora accadde la cosa peggiore fino a quel momento. Accadde così in fretta che Standish venne colto alla sprovvista. Si rese conto che aveva sete. Com'era iniziata non lo sapeva, ma sospettava d'aver cominciato a patire la sete pensando che fosse bene non patirla. Ben presto prese a rimproverarsi per non aver ingurgitato acqua a volontà prima di cadere fuori bordo. E in un attimo si ritrovò a rimuginare su quel grande enigma della natura. La sproporzione tra il contenuto dell'oceano e la sua potabilità. Si ricordò che prima di intraprendere la passeggiata, terminata nel tuffo, aveva bevuto una tazza di caffè, invece che due, come faceva di solito. Anzi, stava per tornare indietro a bere la seconda quando era scivolato sulla macchia d'unto. Più pensava alla saggezza di non pensare a quanta sete avesse e più gli veniva sete, finché, in preda alla rabbia, non gridò: «Santi Dio, taci! Non hai sete, ti stai inventando tutto. Insomma, sarai in acqua da meno di 2 ore.
Altro silenzio orribile. Il secondo sfogo lo preoccupò davvero. Stava proprio parlando da solo. Lui, Henry Preston Standish, discendente di antenati illustri e sani di mente. Standish cominciò a nuotare a rana, con calma, senza affanno. Nuotava verso l'Arabella, ovviamente, che stava ormai sparendo all'orizzonte. Il sole era alto, molto più alto di quanto non fosse al momento dello scivolone. Standish si irrigidì. Sentiva il cuore martellare in petto. A mezzo miglio di distanza, un gruppo di focene giocava pacioso nell'acqua. Ce n'erano almeno una decina e zigzagavano tra cielo e acqua con salti pieni di grazia. Nel complesso, era uno spettacolo strabiliante. Non era la paura delle focene a spaventare Standish. Sapeva che erano innocue e comunque non si degnavano nemmeno di avvicinarsi, visto che il timore dell'ignoto era superiore alla curiosità. Più che altro, paragonandosi a loro, capì chiaramente quanto fosse inidoneo alla vita del mare, quasi al pari del suo orologio, che era defunto appena toccata l'acqua. Quanti secoli di distanza tra quelle focene e lui. Eppure avrebbe tanto voluto possedere le loro pinne e le loro code o le branchie di un pesce. Osmosi, pensò di colpo Standish, e si rilassò subito, perché quella parola non gli veniva in mente da quando era stato una matricola al college 19 anni prima. Le focene svanirono alla stessa velocità con cui erano comparse, lasciando Standish in preda a una sensazione malinconica di sciagura imminente. Girò di nuovo lo sguardo verso l'Arabella. Sparita. Non riusciva a crederci. Era lì, solo un attimo prima. Piccola, sì, ma pur sempre lì, all'orizzonte. Il suo ultimo legame con il mondo conosciuto. La malinconia lasciò il posto alla disperazione, mentre gli occhi frugavano forsennatamente l'orizzonte. Un attimo dopo, la disperazione lasciò il posto alle lacrime, lacrime salate che colarono dalle guance nel mare salato, perché aveva avvistato di nuovo l'Arabella. Senza rendersene conto, prima l'aveva cercata in direzione del sole, invece si trovava poco più a nord. Vide solo una macchiolina e un fumaiolo. A volte, quando un'onda si gonfiava davanti a lui, non vedeva più niente. Si dimenava come un ossesso per cercare di sollevarsi sopra il livello del mare, sforzandosi con gli occhi pieni di lacrime di vedere qualcosa che non aveva il desiderio di vedere. Il fumaiolo che svaniva inesorabilmente al di là dei confini del mondo. «Che crudeltà, che crudeltà!» gridò Standish. E in quello stesso istante si rese conto che il borsello con i soldi fradici, la foto dei suoi cari e i vecchi biglietti da visita degli spechesi si era, chissà come, staccato dai mutandoni gialli e blu ed era colato a picco verso il fondo del mare. Il sole arrivò allo zenith, fermandosi per un po' nel punto più alto del cielo, a risplendere diabolico sul mondo desolato. E poi, come se si fosse deciso a dare un'occhiata più da vicino, cominciò una lenta discesa. L'uomo nell'oceano rimase sdraiato in trance, perso nella contemplazione del proprio destino. Verso le 3 del pomeriggio, stando alla posizione del sole, Standish si osservò le mani macere. Drenate di ogni pigmento, erano di un bianco smorto, il colore incolore della morte imminente. Standish aveva una sete infernale e continuava a pensare all'orribile momento in cui aveva visto l'Arabella svanire all'orizzonte, prendendosi gioco di lui. Da lì in avanti la vita non era stata più la stessa e il tempo si era fuso alla monotonia della sua esistenza. Il colore del mare era plumbeo e quel piombo gli penetrò nell'anima. Di tutti i modi per morire, pensò, annegare era quello peggiore. E si domandò come mai fosse stato destinato a un simile epilogo. Quel terrificante episodio sovvertiva tutte le sue idee preconcette sulla giustizia. Aveva sempre creduto alla legge del contrappasso. Per ogni buona azione che compi, ti verrà fatto del bene. Ma Standish non aveva mai fatto male a nessuno. Vero, aveva perso i capitali di qualche cliente quando il mercato azionario era crollato, ma quella non era stata esattamente colpa sua. In generale era stato onesto, gentile e corretto. Allora perché il fato era così disonesto e crudele e maledettamente scorretto con lui? Perché non Pim? Perché non puntare quel dito repellente su Pim o perfino su Bingley? Tutto a un tratto Standish si rese conto di quanto fosse orrendo morire annegando in un placido mare blu. Avevi tutto il tempo a disposizione per pensare e maledire il tuo destino, per sentirti minuscolo e terrorizzato, per vederti risucchiare il midollo della vita a poco
Maria Paiato ha letto Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.